Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Una puntata a tutto sport, quella di oggi. Storie di atleti, di squadre, di gare, di traguardi, eccone alcune. Saranno 29 e gareggeranno in 12 discipline. Sono gli atleti che alle Olimpiadi di Tokyo rappresenteranno gli 80 milioni di rifugiati e sfollati nel mondo. Un'altra, non parteciperanno invece ai giochi. Sarà la prima volta nella storia i giocatori della nazionale di baseball cubana. E ancora un'altra storia che ci porta in Africa. Nasce proprio lì nel continente, anche grazie all'NBA, la Lega di Basket dell'Africa. Ma oggi è il giorno del calcio europeo. Noi lo guarderemo un po' da lontano, lo faremo attraverso le pagine di un libro da cui emergono alcuni aspetti poco puliti del mondo del calcio, come il football trafficking e il traffico di esseri umani nel mondo del calcio, ma anche nel mondo di tanti altri sport, e che riguarda migliaia di giovani originari di regioni più povere del pianeta. E le cronache spesso ci raccontano di agenti, di intermediari che sfruttano il sogno ingenuo di molti di quei ragazzi. La realtà è un po' più articolata, è un po' più complessa, tante sono le responsabilità o le corresponsabilità, ciascuno fa la sua parte, la fanno anche le istituzioni, le federazioni e persino le famiglie dei singoli ragazzi. Immaginiamo che oggi lo sport vada per la maggiore anche nella rete, anche sulle reti sociali, e a monitorare la piazza virtuale oggi c'è Costanza Spocci, che subito ci e vi suggerisce di seguire intanto un hashtag. The Journey è l'hashtag lanciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per ricordare il viaggio che gli atleti della squadra olimpica dei rifugiati hanno fatto per arrivare fino a Tokyo. E poi twitteremo anche un video, sempre realizzato dall'UNHCR, che mostra come dalla corsa sotto le bombe questi atleti sono arrivati alla corsa sulla pista olimpica di Tokyo. Voi ascoltateci e state con noi anche mandandoci un messaggio al 335-5634-296.
We live in a world where one person is displaced every 2 seconds.
I am happy to announce to this UN General Assembly that the International Olympic Committee will invite the highest qualified refugee athletes to participate in the Olympic Games Rio de Janeiro 2016.
In October 2018,
e abbiamo sentito Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, che annunciava e diceva: sono felice di annunciare all'Assemblea Generale del Comitato che appunto il Comitato Olimpico Internazionale inviterà i più qualificati atleti tra i rifugiati a partecipare ai Giochi Olimpici a Rio de Janeiro nel 2018, ed era la prima volta della squadra, diciamo. A questo punto il team olimpico è diventato una sorta di tradizione ed è un promemoria per tutte le persone sfollate, perché non vengano dimenticate, abbiano una visibilità anche in un contesto tanto globale e fondamentale. A sentire questo documento sonoro con noi c'è collegato al telefono, lo ringraziamo per essere ancora una volta con noi, Vincenzo Giardina, buongiorno.
Buongiorno.
Scrive per l'agenzia Dire, per l'Espresso, per Internazionale, Nigrizia e Venerdì, si occupa in modo specifico di Africa, ma ha seguito molto le vicende dello sport o degli sport ultimamente, e ha raccontato proprio quella della squadra olimpica dei rifugiati. Allora, chi sono, Giardina, e cosa faranno esattamente questi 29 atleti?
Allora, alcuni numeri sono stati menzionati. Io comincerei da un volto, da uno dei tanti volti di questi 29 atleti, 19 uomini e 10 donne provenienti da 11 paesi, quello di Yusra Mardini, una ragazza originaria di Damasco, siriana, oggi ha 23 anni, nuotatrice, stile libero, farfalla sono le sue specialità, quindi sarà a Tokyo il 23 luglio, sfileranno gli atleti della squadra dei rifugiati dietro la bandiera greca, ci sarà la loro bandiera bianca con i cerchi olimpici. La sua storia è una storia straordinaria, difficile, però anche piena di speranza. È arrivata in Europa, Justra, nel 2015, c'è stato un viaggio drammatico verso l'isola greca di Lesbo, c'è stato un naufragio, ci sono state più di 3 ore a nuoto con alcune compagne di avventura, c'è stato l'arrivo. Justra è ospitata dal Comitato Olimpico Tedesco, sarà ospitata a Tokyo in Giappone come tutti i suoi compagni di squadra. Ci sono diverse federazioni nazionali che metteranno a disposizione allenatori, strutture, competenze. Ecco, il suo uno dei tanti volti, ecco, a Rio de Janeiro nel 2016 aveva avuto una prima partecipazione. Ci sono con lei, ci saranno con lei in questa squadra atleti, ben altri 8 atleti siriani di origine siriana, quindi la partecipazione da questo paese medio orientale in guerra ormai dal 2011, ci sono state di recente elezioni presidenziali, ma ci sono ancora violenze, zone del paese non controllate dal governo, c'è un conflitto che continua. Ebbene, la partecipazione siriana è particolarmente forte, importante a ricordarci il dramma di quel paese. C'è una partecipazione anche importante e consistente di ragazzi, di giovani originari dall'Afghanistan, ci sono partecipazioni dall'Iran e poi ci sono partecipazioni anche con un solo atleta da diversi paesi. Parlavamo di Africa prima, ecco, Eritrea, Camerun, sto leggendo, Sudan, Sud Sudan, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo e anche Venezuela. Rispetto al 2016 il numero degli atleti è aumentato da 10 a 29. Li aspettiamo il 23, il 23 luglio. Citavate l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, appunto traduco malamente una dichiarazione dall'inglese di Filippo Grandi, l'Alto Commissario, ha detto: ecco quello che diventa possibile quando ai rifugiati, a chi è scappato, sfollati interni, chi ha dovuto invece lasciare proprio il proprio paese a causa della guerra, ecco cosa accade quando si dà loro la possibilità di liberare appieno il loro potenziale. Quindi una nazione senza frontiere, vediamo, ci faremo senz'altro anche per loro.
Vincenzo Giardina, è certo quale posto più giusto delle Olimpiadi per una squadra appunto senza frontiere, che rappresenta, ricordiamo, gli 80 milioni contati nel 2020 dall'UNHCR, 26 milioni sono residenti all'estero, quindi fuori dai loro paesi, con lo status di rifugiato. Dicevamo che a Tokyo non andrà per la prima volta nella storia del baseball ai giochi olimpici la nazionale cubana, che pure era riuscita in un'altra impresa, era riuscita ad arrivare negli Stati Uniti nonostante le difficoltà data la riduzione della presenza diplomatica a Cuba, della difficoltà ad avere i visti, hanno giocato e hanno perso e non andranno a Tokyo.
Sì, appunto, come agenzie di stampa tutti insieme come cronisti avevamo raccontato di questo viaggio in Florida, West Palm Beach, dove appunto nonostante le difficoltà accresciute degli ultimi anni legate in particolare ad alcuni provvedimenti della presidenza di Donald Trump, c'era stata la speranza, insomma, che questo viaggio, nonostante appunto le difficoltà burocratiche, gli ostacoli per l'ottenimento dei visti, insomma, che segnasse non soltanto un passaggio considerato per certi versi scontati, visto il palmarès, visto la storia della nazionale di baseball cubana, ma che segnasse, che potesse segnare anche, lo vedremo, una fase diversa, di nuova fiducia nei rapporti anche tra Cuba e Stati Uniti. Ci sono state, come ricordavate, 2 sconfitte, credo, con Venezuela e Canada. È un'assenza senza precedenti. Il baseball è stato riconosciuto in tempi relativamente recenti come disciplina olimpica, ma da quando lo è, e per la prima volta, credo, Cuba, non vorrei sbagliare, ha 12 campionati, 25 campionati del mondo nel proprio palmarès. È la prima volta che effettivamente resterà a casa. C'è stato poi anche, ci sono state anche prese di posizioni mea culpa sportivi, prese di posizione anche politico. Il presidente di Cuba anche ha menzionato accoglienza non calorosa da parte di coloro che ha definito mercenari, esponenti della comunità di origine cubana in Florida. Insomma, c'è stato un corollario anche politico. Cuba per la prima volta non andrà alla nazionale di baseball ai giochi, e questa è una notizia, ci dispiace ovviamente per Cuba.
settima al mondo nel ranking, la squadra cubana. Il baseball anche corridoio per fuggire verso gli Stati Uniti, lo è diventato un po' anche per tradizione. Anche questa volta a West Palm Beach, appunto, c'è stata la fuga di uno dei più forti giocatori cubani di baseball, Cesar Pietro Echevarria, 22 anni, che ha colto l'occasione, appunto, insomma, ancora una volta lo sport che è politica ed è cruciale nel rapporto tra questi due paesi. Vincenzo Giardina, prima di salutarci, l'Africa, la tua Africa, dove arriva una lega continentale di basket, ci arriva grazie all'NBA, che in qualche modo vuole un po' restituire qualcosa, tutto quello che prende ogni anno dal continente cubano, dall'atletica e dal basket africano.
Eh sì, c'è un'alba africana per l'NBA, è cominciata in realtà nel 2019, poi c'è stata di mezzo la pandemia, c'è stato un video di Barack Obama, un video NBA di Barack Obama che parlava del bello del basket, parlava di far crescere i propri compagni di squadra e annunciava questa iniziativa che prevede, non c'è un comunicato ufficiale, ci sono però dichiarazioni di stampa, un finanziamento per $1 miliardi da parte dell'NBA. Interessante, lo cito velocemente, c'è una partecipazione dell'Agenzia Francese di Sviluppo, quindi cooperazione governativa per lo sviluppo, c'è un ruolo ruandese, il Rwanda Development Board, l'agenzia per il turismo ruandese, ci sono state più di 50 partite a Kigali, la capitale del Ruanda, la finale è stata vinta dal club egiziano Zamalek. Da una parte ci raccontavano giornalisti ruandesi anche un'opportunità di unità, di integrazione auspicata, desiderata, necessaria del continente, dall'altra penso a 8 emittenti come ESPN, Canal Plus, Voice of America che hanno trasmesso le partite, quindi una vetrina per talenti possibili anche per l'NBA e certo anche la restituzione tra i sostenitori mediatici, diciamo così, di questa Basketball Africa League con il sostegno dell'NBA. Ci sono ex campioni globali della NBA, Michael Jordan, e anche radici africani congolesi per Dikembe Mikombo e Luol Deng. Peraltro chiudiamo un po' il cerchio, sud-sudanese arrivato nel Regno Unito, rifugiato, come rifugiati sono gli atleti che parteciperanno con la squadra olimpica dei rifugiati a Tokyo ai Giochi Olimpici dal 23 luglio.
E tra l'altro uno dei candidati favoriti, diciamo, al titolo di Most Valuable Player dell'NBA è anche lui proveniente dall'Africa, viene dal Camerun, è Joel Embiid, quindi c'è un legame certamente profondo. Basket in Africa, Vincenzo Giardina, significherà anche diffusione dello sport nei paesi, nel continente, significherà anche successo forse per la federazione internazionale. Hai citato il Ruanda, significherà anche impegno diretto di un paese che sta investendo anche come sponsor, diciamo.
Assolutamente, ecco, qui ci spostiamo dal basket, andiamo sul calcio che ovviamente tanti ascoltatori seguono ovviamente in modo appassionato. Il Ruanda ha fatto parlare di sé in modo interessante, nuovo, inedito se vogliamo, dell'Africa, delle capacità, del dinamismo africano per iniziative di sponsorizzazione con squadre note in Europa, squadre di calcio, penso all'Arsenal. Visit Ruanda è comparso sulle maniche dei calciatori dell'Arsenal per diversi anni e addirittura sulle magliette del Paris Saint-Germain, la squadra femminile del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, lo stadio dove gioca il Paris Saint-Germain in Francia, video che pubblicizzavano il Ruanda. Venite a vedere le savane, venite a vedere i vulcani del Ruanda, quindi un accordo che ha coinvolto il Qatar, la proprietà del Paris Saint-Germain è catariota, e il Ruanda che si propone in qualche modo come riferimento in Africa e anche fuori dall'Africa.
E allora questi sono i tanti mondi dello sport, il mondo globale dello sport e le tante nuove storie. Ringraziamo Vincenzo Giardina e a presto allora.
Grazie a voi.
Scrive per l'agenzia Dire, Vincenzo Giardina, collabora con l'Espresso, con Internazionale, Nigrizia il venerdì, e noi di quelle radio di cui ha detto Vincenzo Giardina che raccontano il basket in Africa, adesso sentiremo qualcosa perché Andrea Borgnino con le sue interferenze ci porterà proprio su quella lunghezza d'onda.
Interferenze.
Onda Radio Romania Internațional de Cales, Muzeul Național de Istorie al României 6.1.
La Basket Africa League è la massima competizione africana per club di pallacanestro maschili, che nasce con una grande impronta americana. Infatti è nata dallo sforzo congiunto dell'NBA e della FIBA, la Federazione del Basket Africana, con la sponsorizzazione della Nike, della Pepsi e di altre ditte americane. Anche la copertura mediatica è in questo caso decisamente americana. I principali canali TV che hanno trasmesso questo evento erano infatti ESPN, che è la principale emittente televisiva statunitense che trasmette sport 24 ore su 24, e il canale NBA TV. Per la radio invece tutte le partite sono state trasmesse da Voice of America.
This is the Voice of America, Washington DC, signing on.
Infatti l'emittente gestita dal governo federale di Washington, Voice of America, il principale partner radiofonico di questa competizione africana di basket, che ha trasmesso appunto le partite dei 12 team che si sono tenute nello scorso maggio e ha diffuso il segnale in tutto il mondo appunto per conto della FIBA, la Federazione Internazionale del Basket Africano.
Welcome once again everyone to Kigali Arena. The stage is set for the championship game. 12 teams competed for the chance to play in the finals. Two teams seized that opportunity. Zamalek of Egypt and U.S. Monastir of Tunisia. Today, one of these two teams will be crowned victorious and named as the first ever Basketball Africa League champions.
Voice of America ha trasmesso le partite utilizzando l'inglese, il francese, ma anche il bambara, il wolof e il portoghese. Quindi un grande sforzo per avere una serie di inviati e di commentatori sportive in diretta dai diversi campi di basket per poter raccontare queste partite al più ampio pubblico possibile.
Allez, quelques minutes, quelques secondes avant le 26e match de cette Basketball Africa League, le plus important, la finale de cette première édition entre Monastir et Zamalek. Avant de retrouver les protagonistes de ce match-là, on va peut-être s'ambiancer un petit peu en musique avec le Rwandais Bruce Melody et le rappeur sénégalais Deep Doudungis avec l'hymne officiel de cette Basketball Africa League. Ça s'appelle Game On.
Voice of America ha trasmesso queste partite nella, con la sua rete di trasmettitori in onde corte e in onde medie e ha anche utilizzato la rete di impianti in Africa, quindi più di 30 stazioni disseminate in tutto il continente africano in 16 paesi che hanno permesso di trasmettere direttamente in FM queste partite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebonjour si vous nous avez déjà suivi lors du premier match. La première demi-finale a permis à Zamalek d'atteindre la finale. On va savoir désormais qui affrontera l'équipe égyptienne lors de la grande finale qui aura lieu demain. Est-ce que ce seront les Patriots de Kigali, l'équipe locale, ou est-ce que ce sera l'US Monastir, le poids lourd de cette compétition? On saura ça dans de grosses heures, Malik.
Oltre a Voice of America, appunto, che è ufficialmente un'emittente finanziata dal governo americano, che di solito viene usata come strumento di politica estera, non voglio usare il termine di propaganda, ma è una stazione radio che appunto nasce negli anni 50 in piena guerra fredda per trasmettere il pensiero americano in tutto il mondo. Oltre a questa stazione vale la pena segnalare che anche le emittenti dell'AFN, cioè l'American Force Network, che sarebbe la rete radiofonica e televisiva dell'esercito americano, che è distribuita in ben in 168 paesi in tutto il mondo, ha trasmesso in diretta le partite di questa stagione di basket africana.
E allora non di solo calcio, grazie ad Andrea Borgnino per averci raccontato il basket in Africa. Lo sport fa la storia di un continente e fa la storia anche di molti ragazzi, molti giovani che da quel continente guardano all'Europa in particolare come un luogo dove andare a realizzare il proprio sogno sportivo. Io saluto e ringrazio per essere con noi a Radio Tremondo oggi Pippo Russo. Buongiorno.
Buongiorno a voi ascoltatori.
Pippo Russo, sociologo, saggista, giornalista italiano di sport, tanto sa e scrive, e oggi è con noi in qualità di autore della prefazione a un libro che consigliamo certamente, un libro che si intitola Fino a che punto? Il traffico internazionale di giovani atleti, un libro di Daniele Canepa, edito da Infinito. E prima di cominciare la nostra conversazione, Pippo Russo, sentiamo un'altra voce che arriva dal mondo dello sport. Questa volta ce lo offre Story Hunter, che è appunto un luogo dove vengono raccontate anche storie di sport.
La missione che tenia per venire qui in Europa a cumplir mi sueño me hacía creer cualquier cosa que me decía. En mi país la palabra vale mucho más que un papel firmado. Aterricé en París por la mañana temprano. Pues yo he estado 2 horas o 3 horas esperándole en el aeropuerto.
A parlare è Alassane Diakité, un giocatore del Mali, parla in spagnolo perché è arrivato appunto dal Mali in Europa, in Spagna, per giocare. Diceva: sin da quando ero piccolo il mio sogno era venire a vivere in Europa e fare il giocatore, era quello che volevo di più in assoluto. Lasciare il tuo paese, pagare soldi per seguire il tuo sogno e poi scoprire che sei stato ingannato, questo per me è il traffico. L'ambizione che avevo di venire in Europa e giocare qui mi faceva credere qualunque cosa mi dicessero. Nel mio paese la parola data vale più di un pezzo di carta firmato, diceva Alassane Diakité. Allora, Pippo Russo, il libro racconta di traffico di esseri umani, possiamo definirlo così perché tale viene definito, che ha a che fare proprio col sogno del calcio in particolare, e che mostra poi il suo lato oscuro. Di che fenomeno stiamo parlando?
Ma il libro di Daniele Canepa mette molto bene in evidenza la varietà dei traffici che sono organizzati intorno al sogno del calcio e dello sport in generale. Siamo in presenza di un meccanismo di distribuzione della forza fisica e del talento tecnico che viene organizzato senza alcuno scrupolo a beneficio innanzitutto dei mediatori, degli intermediari che si propongono come venditori di sogni, ma in realtà sono quasi sempre distruttori di vite. È stato molto ben messo in evidenza dalla introduzione che avete fatto il discorso del pagare per comprarsi il sogno. Ecco, quello è già un meccanismo che non dovrebbe avere nessun diritto di cittadinanza. Nessuno dovrebbe pagare in generale per inseguire un sogno, tantomeno nello sport, dove a fare da elemento regolatore dovrebbe essere esclusivamente il talento. Se uno ha talento non ha bisogno di pagare. Però purtroppo il vero problema è proprio il discorso su chi controlli le reti di distribuzione. Ci sono troppe condizioni di filtro e di intermediazione per il trasferimento internazionale del talento, e purtroppo in queste posizioni di filtro possono trovarsi molto spesso soggetti che non agiscono né nell'interesse della circolazione del talento né nell'interesse degli atleti che sognano, ma lo fanno esclusivamente nel loro interesse, che è un cinico interesse economico.
Pippo Russo, intanto possiamo dire ai nostri ascoltatori che dalla piazza virtuale arrivano utili indicazioni da Costanza Spocci. Innanzitutto, Info Migrants, su quel sito c'è la dura realtà dietro il sogno, migrare per il calcio, quindi il legame con i flussi migratori. Poi su The Conversation c'è una moderna tratta degli schiavi, un articolo in cui si legge che si stima che più di 15.000 bambini vengono trafficati, come si dice in Europa, ogni anno, con false speranze di diventare calciatori professionisti. Infine va segnalato anche Foot Solidaire. Foot Solidaire è riconosciuto, diciamo, perché contribuisce, diciamo, a creare consapevolezza internazionale proprio sul traffico e lo sfruttamento in particolare dei minori nel mondo del calcio. Allora, Pippo Russo, c'è qualcosa che prova ad arginare questo fenomeno? Abbiamo abbiamo parlato di responsabilità e forse è il caso di raccontare meglio chi partecipa a questa rete di distribuzione, come diceva, non solo agenti intermediari, non solo club forse, ma anche istituzioni e anche famiglie.
Sì, sì, quella è la parte più oscura e sconfortante della questione. Non dobbiamo dimenticare che qui non si tratta soltanto dei singoli atleti o dei singoli ragazzi che vengono truffati e si ritrovano in un aeroporto da soli, come è stato raccontato nel contributo audio che avete mandato all'inizio. Purtroppo c'è anche un aspetto che coinvolge il club in molte discipline sportive. Questo avviene soprattutto club che più o meno consapevolmente rischiano di dar luogo a una nuova forma di colonialismo, a quella forma di colonialismo che è stata definita muscle drain, cioè saccheggio di muscoli, saccheggio di abilità fisica che avviene nello sport, ed è un meccanismo al quale si dà luogo perché i paesi del nord del mondo in crisi demografica sono sempre più in difficoltà a produrre, a formare all'interno delle proprie strutture il talento, e dunque trovano molto più facile reclutarlo. Però questo reclutamento non avviene secondo dei criteri rispettosi dei diritti dei ragazzi che arrivano in Europa in età giovanissima, e già questo dovrebbe essere una cosa da evitare, avvengono esclusivamente con la prospettiva di riempire gli organici con ragazzi giovanissimi la cui riuscita poi da adulti è molto aleatoria. E ciò che avviene è che troppo spesso ci si trova con ragazzi che raggiungono la maggiore età senza la possibilità di proseguire la carriera agonistica, ritrovandosi emarginati in società che continuano a considerarli stranieri, con le società che a quel punto se ne lavano le mani allo stesso modo in cui lo fanno gli intermediari che li hanno portati nel nord del mondo, che intascando il loro aggio hanno terminato la loro missione.
Pippo Russo, tra gli attori in questione, ecco, il libro racconta di responsabilità condivise, parla non solo di calcio, il rapporto con l'emigrazione ovviamente, ma anche di altri sport, il basket o l'atletica, eccetera. C'è una reazione da parte del continente che viene depredato? Ci sono intermediari positivi, tra virgolette, che cercano di contrastare questo fenomeno?
Intermediari positivi ci provano, provano a sensibilizzare, provano anche a dialogare con le federazioni internazionali. Purtroppo sono in condizioni di isolamento, perché la forza del sogno di chi vorrebbe partire e raggiungere lo sport di vertice, soprattutto la forza economica, ma diciamo anche intimidatoria, di tutti quei soggetti che sono interessati a quel fenomeno che non dobbiamo esitare a chiamare tratta, sono delle forze molto più potenti. Da questa parte del mondo dovremmo avere noi la forza di aiutare questi soggetti e questi intermediari positivi. Purtroppo da questa parte del mondo continuiamo a essere sordi, di tanto in tanto veniamo a conoscenza di qualche inchiesta che ci indigna, ma poi tutto finisce lì. Il libro di Canepa in questo senso è un altro apporto prezioso, ma bisognerebbe che a questi apporti preziosi si desse un seguito e soprattutto si desse una mano a chi nel sud del mondo prova a costruire le condizioni affinché i ragazzi non partano troppo presto, maturino sportivamente e partano soltanto quando sono pronti.
Cambiare il gioco, allora, quello dovremo provare a fare. Grazie a Pippo Russo, grazie, a presto.
Grazie a voi.
Pippo Russo, autore della prefazione al libro di cui dicevamo, Fino a che punto il traffico internazionale di giovani atleti, di Daniele Canepa, edito da Infinito. Radio Tremondo finisce qui, ci ritroviamo domattina per leggere insieme La Stampa Estera. Rimanete con noi per seguire un'altra puntata di Radio Trescenza. A dirvi grazie per l'ascolto e a salutarvi insieme a me ci sono Marco Cristilli alla console, Marco Motta con noi in regia oggi, Costanza Spocci dalla redazione. Buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.